Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Laura De Luca intervista la Luna.
Signora, scusi, posso disturbarla?
Sono millenni che mi disturbate.
Oh, mi dispiace, ma ho paura, anzi, in un certo senso spero che continueremo a farlo. Un momento, come la disturbiamo? Fino a prova contraria è lei che maree, cicli femminili, eclissi, lune storte.
Non tocchiamo questo tasto. Storti sarete voi, stortissimi. Vi vedeste da quassù.
Francamente non mi immaginavo di trovarla così poco disponibile, signora Luna. La sua immagine tradizionale nei millenni è piuttosto quella di una pallida complice di storie d'amore, languida ispiratrice di notturni incantamenti.
Non dirlo a me, ne ho pieni crateri, guarda.
Forse ho sbagliato, avrei dovuto avvicinarla con un altro stile. Riprovo. Oh, graziosa luna, io mi rammento.
Che or volge l'anno, sovra questo colle io venia pien d'angoscia a rimirarti.
Oh no, ancora quel marchigiano sfigato.
Ma signora luna, sono i versi di Giacomo Leopardi, uno dei massimi poeti dell'umanità.
Poeti?
Poeti, non li conosce?
Conosco tante cose del pianeta Terra. Ti immagini? Stando quassù, attaccata a quest'orbita perenne, senza mai potermi scollare per fatti miei, andarmi a fare due passi laggiù, verso Alfa Centauri. Ah, essere un satellite. Ma che ne sai tu? Ho presenti, dicevo, infinite cose della Terra, visto che non guardo altro, porca loca. Ho presenti vulcani, supermercati, sigarette elettroniche, pali della luce, suonerie di cellulari, cantieri di metropolitane, perle di fiume, alberi di mandarino, corde di chitarre. Più di tutto però mi piacciono i cani che scodinzolano.
Dall'assù lei vede i cani che scodinzolano.
Sono tra le cose più interessanti da vedere.
E il Partenone?
Bah!
E la Cappella Sistina, il Taj Mahal, la Statua della Libertà.
Niente a confronto dei cani che scodinzolano. Mi piace anche il profumo del pane appena sfornato, però.
Da lassù lei sente anche quello.
Arriva anche altro, se per questo. Puzze, tanfi insopportabili. Lasciamo perdere. Te l'ho detto che mi infastidite da millenni. Ce la mettete tutta. Siete bravissimi. Complimenti. Arriva l'odore del sangue. E anche quello della polvere da sparo, degli incendi, del benzene, delle bombe al napalm. Dimmi un po', non è meglio il profumo del pane appena sfornato?
In effetti.
D'altra parte, quassù niente odorerebbe di niente. Lo spazio è così sterile, noioso. E allora appena arriva un profumino, un effluvio, un segnale di vita, forse anche un odoraccio di sbobba. Ma mi piacciono anche i fari sui promontori e le finestre illuminate, ora che ci penso. Anche se non odorano di niente.
Odorano di mare.
Ma per caso i poeti sono fari?
In un certo senso.
Sì o no?
Beh, no.
Sono finestre illuminate?
Se lavorano di notte, visti da fuori, i poeti sono finestre illuminate.
Mi canzonavano chiamandomi Luna quando ero un ragazzo di Spoon River, assetato di conoscere le stelle. Mi schernivano quando parlavo delle montagne lunari e del caldo e del freddo pungente e delle vallate d'ebano accanto alle vette d'argento
e della piccolezza dell'uomo Edgar Lee Masters, antologia di Spoon River.
Avevo il sospetto che la terra fosse complicata, adesso ne ho la certezza. Che sono questi poeti, insomma? Di che odorano?
Signora, è davvero paradossale, mi scusi. La maggioranza dei poeti terrestri vive nella sua contemplazione e lei li ignora. Quando lo sapranno, molti di loro avranno gli svenimenti, le convulsioni, saranno indotti al suicidio.
Sarà una grave perdita per il pianeta?
Beh, insomma...
Mi dispiace davvero, non era nelle mie intenzioni.
D'altra parte, scusi, io volevo solo farle un'intervista. Me lo concederà? Sono 40 anni che siamo arrivati su di lei. Come ci siamo cacciati in questa storia dei poeti?
E che ne so io? I poeti li hai tirati in ballo tu. E ancora non ho capito che diavolo sono, se hanno un odore oppure no. E poi sono 40 anni... Che cosa?
Che l'uomo è arrivato sulla Luna.
Beh...
È un evento planetario, noi ne andiamo fieri. Un capitolo senza precedenti nella nostra storia. Un piccolo passo per l'uomo, ma un enorme balzo per l'umanità, secondo le parole del primo, il comandante Neil Armstrong, esattamente 40 anni fa, 21 luglio 1969. Si ricorda?
E la Luna sull'uomo? 3 miliardi di anni fa. Ti ricordi? No, perché non c'eri tu. Nemmeno i tuoi poeti c'erano. Nemmeno il tuo comandante Coso. Ma io sì. Già allora, e già osservavo vulcani e lande desolate, vallate e ghiacciai, e già sentivo odore di incendi, di lava, di fiori di stapelia e di cacca di dinosauro. E poi un bel giorno, l'uomo. E allora la luna sull'uomo, tiè, eccomi qua, bella, tonda, luminosa, fin da subito. Gli sono apparsa, piovuta sopra. Altro che 40 anni. 40 milioni. E subito quel suo naso schiacciato, scimmiesco, levato per aria. E subito quel suo indice adunco con l'unghia animalesca ritorta. Sono la luna. Beh, chi c'è da guardare tanto, uomo?
Signora, ci dia atto. Per un cavernicolo, vederla così alta e mutevole nel cielo, un po' di sana meraviglia... Dovrà concedercela.
Senti, facciamo presto. Non ho molto tempo, te l'avevo detto. Se andiamo avanti con queste sciocchezze dei 40 anni...
Per noi non fu una sciocchezza. Scusi, perlomeno se ne ricorda.
O almeno 3 miliardi di anni. Ma non sono rimbambita. Se alludi a quella visita, mi ricordo un solletico. Le zampe di quell'Em.
Sì, il modulo di escursione lunare, missione Apollo 11 per l'appunto.
Una cavalletta metallica, con a bordo 2 veri maleducati. Dico io, scendermi addosso con tutte le scarpe.
Signora, nel vuoto cosmico quell'abbigliamento era il minimo, scafandro, tuta di protezione, stivali isolanti.
Sarà. Nei millenni mi è caduto addosso di tutto. Microasteroidi, frammenti di stelle, radiazioni solari. Una volta anche un cannone dentro un occhio. Quel Jules Verne. O era Méliès? Lasciamo stare. In ogni caso, niente è mai stato così fastidioso come quei 4 piedacci in quegli orrendi stivali. Un peso sullo stomaco.
Diciamo che forse lei era un po' maldisposta.
Può anche darsi.
Ma perché, scusi?
Perché è più saggio tenere le distanze. Chi vi ha chiamati? È una questione di educazione, di buone maniere. Ne so qualcosa io, se permetti. 380.400 chilometri. E dovreste saperne qualche cosa anche voi.
Beh, sulla Terra non è sempre possibile. Siamo davvero tanti. In alcune zone diciamo che siamo troppi. E lo spazio è quello che è.
Perché? Quassù? Pensi che siamo pochi? Anche lo spazio è quello che è. Ah, lo spazio. Pianeti, pianetini, asteroidi, satelliti, sistemi solari, stelle giovani, stelle vecchie, stelle moribonde, buchi neri. Se non stai attento ti viene addosso qualcuno e allora ciao, mica si scherza. Per questo le distanze sono importanti e bisogna pensarci. Io poi sono un satellite e proprio perché sono un satellite... Devo tenermi a distanza. Ho la mia atmosfera, io. Ho la mia dignità. Laggiù, invece, tra di voi, vi abbarbicate, vi intrecciate. Vedo certe scene. Non farmi parlare.
Spunta la luna. Nel viale è ancora giorno. Una sera che rapida cala. Indifferente gioventù s'allaccia, sbanda a povere mete. Umberto Saba.
Sì, ecco. Ed è proprio allora che mi cercano. Guarda che tipi. Quando si allacciano. E allora chi mi vorrebbe più gialla, chi più splendente, chi più piena, chi più luminosa? Mi vorrebbero testimone dei loro allacciamenti. E quanti ce ne sono? Dovunque, tutte le notti.
Certo, gli amanti.
Ah sì, gli amanti. Ma anche loro dovrebbero imparare a tenere le distanze.
Ma che dice, signora? Il bello è proprio dimenticarsele.
Non avete capito niente, non avete. Se io mi dimentico le distanze e cado sulla terra, che succede? Lo sai?
Una collisione.
Io smetto di essere luna e la terra smette di essere terra. Ecco qui, ci siamo annientati. Dovreste saperlo.
Signora, mi permetta, lei se ne sta lassù nel vuoto cosmico con i suoi sassi lunari. Certe cose le lasci a noi.
Ho imparato molto in materia nei millenni, anche se sono un sasso sospeso. E insisto, le distanze sono importanti. Le distanze, soltanto le distanze vi permettono di immaginare, di darvi respiro l'un l'altro, di desiderarvi, di comprendere la bellezza. Ma voi, ma che, capite solo il possesso, possesso e sesso, sesso e possesso, sfrenati. Comunque sbrigati, te l'ho detto, non ho molto tempo e ne avrò sempre meno.
Allora, se permette, torniamo a quel primo piede sulla sua superficie.
Quel tipo mi lasciò un segno.
Lo so benissimo, quell'impronta è stata fotografata, l'abbiamo vista stampata e diffusa in centinaia di migliaia di riproduzioni.
Quale impronta? Una patacca di cicatrice, uno sfregio. Io me ne stavo tanto bene nella mia solitudine, nella mia castità.
Casta diva che inargenti queste sacre antiche piante.
Casta diva che inargenti queste sacre antiche piante. A noi volgi il bel sembiante senza nuve, senza velo. Tempra, o diva, tempra tu dei cori ardenti, tempra ancor lo zelo audace. Spargi in terra quella pace che regnar tu fai nel cielo. Ah, Bellini, ah, il suo librettista, Felice Romani.
Pace? Ecco, appunto, non mi hanno lasciata in pace.
Abbiamo capito, signora Castadiva, che per lei non fu una visita gradita.
Perché? Sulla terra invece ci godete ad essere invasi? Non mi risulta. Mi sono gustata certe partitine, niente male. Amorrei contro Sumeri 4-1, Ittiti contro Babilonesi 5-0, Assiri contro Babilonesi 7-0, Persiani contro Greci, Greci contro Persiani, Egizi contro Ebrei, Romani contro Galli, Vichinghi contro Romani, Goti, Ostrogoti, Visigoti, Unni, inglesi, turchi, francesi, vietnamiti, cambogiani del nord e cambogiani del sud, iracheni, americani, tutti contro tutti, tutti a invadere tutti. La guerra del tè, la via della seta, Apocalypse Now e missione Desert Storm, e giù guerre, morti e feriti sotto le macerie, e cicatrici, appunto. Certe neppure si vedono, ma ci sono. E come se ci sono. I segni del possesso. Quale pace?
Ma noi non le abbiamo mica fatto la guerra. Se ci osserva da così tanto tempo, saprà che l'ansia di esplorare, di conoscere è insita nell'animo umano. Il possesso non c'entra. È che noi non possiamo prescindere da...
Da quest'altra parte mi hanno anche fatto un muco. Ma che ne sai tu? Ci hanno piantato una cosa, come si chiama? Di quelle che sventolano, che segnano il possesso.
Una bandiera?
Ecco, una bandiera. Non ho mai capito a che servono. Ci sono un botto di cose che non ho capito a che servono sulla Terra. I poeti, le bandiere.
Perché andate sulla luna? Per dire, questa è casa mia anche lassù? Se guardate qua giù, sulla nostra terra, vedrete crateri di odio che si chiamano guerra, ombre di miseria che spengono la vita. Prima la pace qua giù e dopo la luna lassù.
Ecco, bravo. Chi ha parlato?
Un altro poeta, Mario Lodi, uno che ha capito... Il possesso, evidentemente.
Lo ha capito? E allora bravo. Bravi questi poeti. Mi avete posseduta, credete di avermi posseduta, e ora già mi dimenticate. Oggi tutti guardano...
Che?
Quel coso luminoso, quadrato, che fa tutto quel baccano.
Ah, il televisore.
E quell'altro coso luminoso che sembra un televisore.
Ah, il computer.
Mi avete già dimenticata.
Ma come? Le dispiace essere invasa? E le dispiace anche se la trascuriamo? A parte che non è per niente vero.
Sì, sono lunatica. Che ci vuoi fare? Il brutto del possesso è che confina con l'oblio. Voi affogate in un delirio di possesso e poi... Ciao. Ma ora sbrigati, sento che sto diventando mezza anch'io.
No, un momento, in che senso lunatica?
Nello stesso senso di mezza.
Non la seguo.
Ho il mio lato oscuro e ne vado fiera. Nessuno può vederlo. Ma sapessi che sollievo avere una faccia buia che sfugge al possesso e anche alla guardoneria. Un lato non esplorato da nessuno, dove nessuno può ficcare il naso. Un lato in cui tu puoi permetterti di guardare da un'altra parte. Tutti nell'universo abbiamo un lato oscuro.
Anche sulla Terra.
E se la diga crollasse molto prima di quanto pensi? E se non ci fosse più spazio sulla collina? E se anche la tua testa esplodesse d'oscuri presagi?
Ci incontreremmo... Sul lato oscuro della luna.
Ci incontreremmo sul lato oscuro della luna.
Pink Floyd, Dark Side of the Moon.
Nessuno può vederlo. Il Dark Side. Forti questi Pink Floyd. Per questo ognuno dovrebbe proteggerlo come la cosa più sacra. È solo grazie al lato oscuro che il lato visibile è visibile.
Come, scusi?
Forti questi Pink Floyd.
Ma no, le chiedevo del lato oscuro e di quello visibile.
Chiedilo al sole, lo sa lui, anche se fa finta di no. Quel fanatico, quel presuntuoso, capirai, bello sforzo, brillare.
Capisco, le pesa non avere una luce propria.
Cosa dicevate prima? La piccolezza dell'uomo.
Edgar Lee Masters.
Ecco, sei proprio piccola.
Scusi?
Una piccola microscopica donna. Un moscerino.
A 380.400 chilometri di distanza molte cose le sembreranno piccole.
No, sei tu che sei piccola. Non capisci. Mi chiedi se mi pesa non avere una luce mia. Ma io dicevo tutt'altro. È facile brillare quando si ha una fornace perennemente accesa dentro. Sono capaci tutti. Il difficile è brillare essendo soltanto un sasso. Catturare la luce altrui e... restituirla.
Sulla Terra lo chiamiamo plagio.
Lo vedi? Sei piccola. In realtà è amore. Ma che ne sai?
Amore?
Io sono un sasso, sì, ma certe cose le sento. Voi umani, invece, coi vostri cuori, i vostri tessuti molli. La luce del sole, nessuno può guardarla in faccia, ma se un ammasso di potassio, terre rare, fosforo come me, si lascia illuminare. Non lo fa per se stesso, credimi. Io te l'ho detto. Preferirei l'oscurità, l'oblio. E invece mi prendo la sua luce, mi prendo. La ricevo, invadente, accecante com'è. La sua luce che è calore, flusso di particelle, tempesta di ultravioletto. E quella luce così bruciante che a voi sulla terra fa stringere gli occhi, che secca i poveri arbusti nel deserto, quella luce che è fuoco e raggi gamma e che vi costringe a mettere gli occhiali scuri. Io la stempero, la diluisco, la schermo, insomma diciamocelo, la addomestico e ve la trasmetto. Sono un ponte di luce. Io che sarei tanto fiera di non esistere, di non apparire. E invece vengo al compromesso. Appaio e scompaio solo per ricordarvi che non siete soli.
Amore.
Tramontata è la luna e le Pleiadi in mezzo alla notte. Anche la giovinezza già dilegua.
E ora nel mio letto resto sola.
Scuote l'anima mia Eros.
Come vento sul monte che irrompe entro le querce.
E scioglie le membra e le agita. Dolce, amara, indomabile, bella. Ma a me, non ape, non miele. E soffro, e desidero.
Soffrite, desiderate, e io vi illumino, ma la mia sostanza è d'ombra. Esisto in quanto mi eclisso, e a volte eclisso lui. Accade una volta ogni 30-50 anni, ma vedi, è sempre la mia massa scura a prendere il sopravvento. Te l'ho detto che bisogna rispettare i lati oscuri. È il buio che decide la luce. Ed è solo l'incontro fra luce e buio a disegnare i corpi, a decidere che cosa è reale e cosa non lo è, a rendere sopportabili le distanze, a dare un senso al desiderio. Ora devi sbrigarti.
Lei non si sente mai sola?
Ne sono venuti tanti fin qui. Il tuo comandante Coso coi suoi stivali pesanti mica fu il primo, che ne sai? Caino fu il primo. Che dolore, quelle mani da contadino ancora sporche di sangue. Poi Luciano di Samosata, visionario come pochi. E Lucio, l'asino di Apuleio, che mi invocava.
Tu, Luna, che con la tua luce femminile rischiari ovunque le mura della città e col tuo rugiadoso splendore alimenti la rigogliosa semente e con le tue solitarie peregrinazioni spandi.
E poi quel francese, quell'avventuriero, come si chiamava? Mandato direttamente da Monsieur Verne. E poi il duca Astolfo alla cerca del senno di quel pazzo furioso di suo cugino.
Orlando.
Ciò che si perde o per nostro difetto o per colpa di tempo o di fortuna, ciò che si perde qui, là si raguna. Molta fama è lassù, che come tarlo il tempo a lungo andar qua giù divora. Lassù infiniti prieghi e voti stanno, che da noi peccatori a Dio si fanno. Le lacrime e i sospiri degli amanti, l'inutil tempo che si perde a giuoco, e l'ozio lungo d'uomini ignoranti, vani disegni che non ha mai loco. I vani desider son tanti che la più parte ingombran di quel loco. Ciò che insomma quaggiù perdesti mai, lassù salendo ritrovar potrai. Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, canto 34.
Per non parlare dei cani e dei loro guaiti e dei lupi, creature, i loro ululati fanno uno schermo di pietà quassù. Ma che ne sai? Ora però devi sbrigarti, io mi sto assottigliando, lo vedi? Sono già nell'ultimo quarto.
Solo una cosa ancora.
Devi fare presto.
Lassù, signora, lei lo vede.
Chi?
Dio.
Io, quando posso, guardo dall'altra parte. Che altro potrei fare? Il mio lato oscuro guarda sempre da quell'altra parte. Come faccio a descriverti? Quell'altra parte è così, così, così densa, così piena di tutto. Quell'altra parte è così pietosa, così armoniosa di movimento, di inconcepibili distanze. Sì. Forse Dio, forse spirito, antimateria, puro nulla, puro amore. Quel punto in cui materia ed energia diventano la stessa cosa. Ma che posso saperne? Sono solo un sasso. E ora il mio tempo è finito. Finito.
Signora, una cosa ancora.
Non posso più. Senti quel cane? Mi chiama dall'altra parte. Cane di chissà quale universo, creatura di chissà quale specie. Cane.
cane, ippogrifo, Icaro Menippus.
Signora, signora, aspetti, mi sono ricordata chi sono i poeti. Sono quelli che la contemplano più di tutti. Quelli che la indicano sempre, ma gli imbecilli non capiscono e...
Quando il poeta indica la luna, l'imbecille guarda il dito.
Signora, signora, ha capito? Signora, mi ha sentita?
Oh, graziosa luna, io mi rammento che or volge l'anno sovra questo colle io venia, pien d'angoscia, a rimirarti.
Che ne sanno della luce? Ancora hanno paura del buio. Creature, che ne sanno dell'amore? Non sopportano le distanze. Le distanze, lo spazio, le distanze bellissime dentro lo spazio.
Faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Laura De Luca ha intervistato la Luna. La Luna era Vittoria Febbi.
Il poeta Rosario Trondolone.